Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
La curva dei contagi registra un piccolo segnale di risalita, secondo i dati raccolti dalla Fondazione Gimbe, nonostante un numero di tamponi inferiori rispetto alla settimana precedente. La spiegazione potrebbe trovarsi nella bassa percentuale di vaccinati tra i bambini, che potrebbero costituire un serbatoio per il virus che così continua a circolare. Con la primavera alle porte, il nostro paese va verso una fase di riaperture e dopo 2 anni di stop tornano le visite in ospedale per 45 minuti ai familiari ricoverati e si può consumare cibo e bevande in cinema, teatri e stadi. Dal 1 aprile niente Green Pass rafforzato nei luoghi all'aperto.
Una delle frasi che si sentono dire più comunemente in questi giorni, in cui il focus emotivo naturalmente è il conflitto ucraino, dice: del Covid non si parla più, vedete, erano tutte cazzate, un'esagerazione, erano i giornalisti, era propaganda, adesso ci vogliono controllare con lo stesso sistema, però parlando della guerra. Può circolare questo tipo di pensiero. Oggi, nel breve tempo che abbiamo a disposizione, vorremmo in qualche maniera farvi capire, primo, è vero che non se ne parla più, è vero che, cosa che ho sempre detto, che l'informazione sul Covid è trasformato in talk televisivo, che quanto di più nefasto c'era nei confronti di una possibilità comunque di divulgare un pensiero coerente, un pensiero scientificamente corroborato. Seconda cosa, non è vero che il Covid è finito, basterebbe trovarvi a fare la fila in un drive-in dove si fanno i tamponi e vedere che ancora ci sono tantissime persone che evidentemente esiste ancora, non è scomparso perché non se ne parli più. Secondo, non è che oggi siamo più tranquilli, più sicuri perché non vediamo più dibattiti e litigate in televisione, non parlano più i virologi, parlano molto poco. Siamo esattamente a un punto di allerta comunque. Altro fatto, le novità rispetto al Covid. Vi elenco tutti i luoghi comuni che ho sentito, poi via via nel corso della trasmissione li affronteremo. Adesso vogliamo ridere. Arriveranno milioni di ucraini che non si vaccinano e come la mettiamo con i poveri italiani che non si sono voluti vaccinare e devono stare a casa? E gli ucraini invece, come una volta si diceva di qualsiasi immigrato, potranno circolare liberamente. Vedete che era tutta una stupidaggine. Altra cosa, finalmente tra un po' non ci dovremo più mettere la mascherina, era una cosa completamente inutile, finalmente ritorneremo a mangiare, a vivere, a divertirci. Allo stesso tempo qualcosa di indubbiamente tragico e angosciante sta accadendo e questo ancora una volta, al di là del danno immenso di vite umane, di angoscia, di dolore, di sofferenza, di danni, disastri e paure, c'è anche una nuova virulenta pandemia di informazioni false. Naturalmente il Covid, come è stato prima veicolo di distruzione della razionalità, di confusione, di possibilità di usarlo come strumento politico, è ripreso velocemente a avere la sua predominanza. In questi giorni ricominciano a circolare le voci del virus fatto in laboratorio, la possibilità che ci sia dietro tutta una sorta di guerra batteriologica su cui si stanno confrontando le grandi potenze. Insomma, è ora di rifare un punto. Non è che lo faccia volentieri o che ci muoia di parlare di Covid, sono 2 anni che comunque ne parliamo. E pensate quanto può essere ripetitivo e alla fine privo di appeal professionale continuare a dire le stesse cose, ma secondo me oggi vale la pena di fare un punto, proprio perché nessuno ne parla più, proprio perché il parterre portatori di informazione oggi ha calibrato diversamente il suo potenziometro emotivo e oggi sono altre cose che passano sopra il Covid. Nino Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Lo ricordate, era un ospite a frequenza settimanale. Nino Cartabellotta è un medico, presidente della Fondazione Gimbe, gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Quasi ogni settimana ci illustrava su quello che era l'andamento del virus con il rapporto che appunto fa e continua a fare il Gimbe ogni settimana. Nino, oggi ti chiamo al di fuori dell'uscita immediata del rapporto Gimbe che è uscito ieri. Innanzitutto mi confermi questa idea generale Ti faccio la domanda che esula lievemente da quelle che sono le tue rigide competenze, che so che tu tieni a tenere sempre la barra su quelle. Non hai anche tu l'impressione che è caduta la vulgata informativa sul Covid, il dibattito televisivo, l'antagonismo continuo, ci sia un po' la percezione generale che del virus non se ne parla più perché non ci sia più?
Ma guarda Gianluca, ci sono due aspetti da considerare per rispondere alla tua domanda. Diciamo, il primo è la stanchezza generale della popolazione che già non aveva voglia di sentir parlare più di coronavirus, perché 2 anni sono tanti anche per tutti, per chi se ne occupa direttamente come noi o come te che fai informazione. Poi devo dire che questo è stato un po' alimentato dal fatto che la scadenza dello stato di emergenza, o meglio il mancato rinnovo, dico se vogliamo leggerlo nella parte mezza vuota del bicchiere, è stato da molti considerato come una sorta, diciamo, di punto fermo che vada a governare anche quelle che sono le dinamiche del virus, che ovviamente non gliene frega niente di quello che sono le gestioni ordinarie o straordinarie dell'emergenza. Nel frattempo è arrivata l'invasione, mi piace chiamarla guerra, della Russia in Ucraina, che ovviamente ha catalizzato tutta l'attenzione dei media. Quindi credo che ci sia stato, diciamo, anche dal punto di vista della comunicazione pubblica e della percezione sociale, un enorme calo di attenzione per quello che è un problema che comunque continua a vivere. Soprattutto se noi oggi ci troviamo nella fase discendente della quarta ondata, con cui qualche piccolo segnale di ripresa, di cui se vuoi ne parliamo, ecco, 2 cose sono certe. La prima è che noi ancora non possiamo parlare di circolazione endemica del virus, perché questo noi lo sapremo, lo potremo sapere nel prossimo autunno-inverno. Ricordo a chi ci ascolta che circolazione endemica del virus significa nella fase di maggiore circolazione, come sappiamo è quella delle stagioni invernale, non vanno in sovraccarico né i servizi territoriali né tantomeno quelli ospedalieri, ma soprattutto nessuno, se non l'OMS, può dichiarare finito lo stato della pandemia. Quindi noi dobbiamo entrare nell'ottica che questa, diciamo, virus ce l'abbiamo sempre tra i piedi, che avrà, diciamo, degli up and down che ci costringe, utilizzo tra virgolette questo termine, a utilizzare, diciamo, delle misure di protezione individuale. Faccio particolare riferimento alle mascherine a chiuso, perché noi oggi abbiamo
ho visto
due
che
grandi
sei espresso, ti hanno subito ripreso, immagino anche attaccato, perché hai detto è una follia dire non servono più le mascherine al chiuso.
Gianluca, perché noi oggi abbiamo 2 grandi strumenti per limitare i danni della pandemia. Allora, per quello che riguarda la malattia grave, i vaccini funzionano, sono molto efficaci e anche dopo la terza dose, diciamo, c'è un lieve declino della copertura vaccinale. Ma i vaccini purtroppo, per quello che riguarda la circolazione del virus, quindi la protezione dall'infezione, hanno un'efficacia intorno al 60%, che scende dopo 120 giorni, poi risale più o meno a quelle percentuali dopo il booster, ma poi torna a calare. Quindi noi oggi, con un virus estremamente contagioso come la variante Omicron e che si diffonde soprattutto per aerosol, questo significa che negli ambienti chiusi anche il distanziamento ha poca importanza, perché il distanziamento serve quando la trasmissione è prevalentemente per goccioline. Quindi quando si diffonde per aerosol in un ambiente chiuso, che cosa abbiamo come protezione se non la mascherina? Quindi oggi discutere di allentare le restrizioni includendo tra le restrizioni la mascherina è assurdo, perché la mascherina è uno strumento che ci permette proprio di eliminare tutte le restrizioni, perché è l'unica barriera che ci protegge dalla circolazione del virus. Ecco, questo credo che sia un aspetto molto importante. Chiaramente togliere la mascherina è un senso di libertà, ma se questo senso di libertà poi finisce per condizionare le riaperture, capisce bene che io preferisco tenere la mascherina piuttosto che avere, diciamo, limitazioni di accesso a quelli che sono posti pubblici.
Sei una delle frasi più ricorrenti, ma togliti sta mascherina, ti senti dire dagli amici o alle persone per strada, come se tu fossi un povero Umarell tremebondo che ancora si tiene la mascherina quando poi non c'è più bisogno. Il fatto che non ci sia più bisogno è un'ipotesi, è una convinzione individuale o anche collettiva, ma non è una realtà. Roberta Villa, buongiorno, secondo ospite.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Roberta Villa, anche lei la conoscete, una giornalista, una divulgatrice scientifica, l'abbiamo sentita più volte, ha fatto un'operazione secondo me meritoria, poi fatene l'uso che volete. Ieri è uscito un suo libro, Dottore, ma è vero che, scritto in collaborazione con Rebecca De Fiore per l'edizione Chiare Lettere, che, diciamo, ci sono tutte le risposte scritte in maniera molto semplice e corroborata naturalmente dall'evidenza scientifica a tutte le micro domande che ci si fa proprio in questi questi giorni. Se si sono fatti 3 vaccini e si prende il Covid, è vero che è soltanto un'influenza. Vi posso dire qualcosa di più che una semplice influenza, però comunque sia, si porta la pelle a casa. E tutta un'infinità di altre domande rispetto al vaccino, la qualità del vaccino, la composizione del vaccino, quante persone sono state vaccinate, che secondo me è consigliabile prenderlo come vademecum. Ma oltre questo manuale guida, che secondo me sarà importante leggersi anche in famiglia, oggi devo fare un paio di domande a Roberta, perché è stata una delle prime giornaliste che ha seguito questo problema da vicino. Ecco, mi dici innanzitutto una tua lettura di questa nuova, diciamo, vulgata che sta circolando. L'ho già riassunta prima: adesso arriveranno gli ucraini che si sono vaccinati e quindi loro potranno fare quello che vogliono, e i poveri italiani che non hanno, per loro scelta, non si sono voluti fare un preparato genico sperimentale, quindi soffrono l'isolamento, come la mettiamo? Ecco, qualcosa del genere. Tu l'hai affrontato questo problema, mi pare.
Sì,
una settimana fa, già 10 giorni fa, ne scrivevi su Domani, mi sembra.
Sì, perché quando subito appena c'è stata l'invasione abbiamo visto le immagini di queste persone chiuse nei rifugi, ammassate in metropolitana. Io, per deformazione professionale, dopo 2 anni che parlavamo di distanziamento, ho subito pensato quale poteva essere la situazione Covid. Sono andata a vedere sui dati internazionali e ho visto che l'Ucraina aveva un bassissimo livello di coperture vaccinali, al 35% con 2 dosi, e insignificante rispetto ai richiami, solo l'1% aveva avuto il boost. E invece la circolazione del virus prima dell'invasione era già molto elevata, e quindi mi sono un po' preoccupata di questo,
Scusa, Roberto,
tema.
Ma quella chiaramente... è un'area, adesso non nello specifico dell'Ucraina, ma anche le repubbliche confinanti, in cui c'è anche questa forte spinta clericale a dire che il Covid, diciamolo perché va detto, è una sorta di strumento diabolico, ci sono dentro i freti tritati, queste cose qua, quindi diciamo c'è anche una sorta di sentire locale sul fatto che il vaccino non appartenga comunque alla loro cultura.
Sicuramente c'è una storia di rifiuto dei vaccini, cioè non è soltanto un problema di disponibilità delle dosi, perché l'Ucraina è anche il paese dove ci sono stati dei focolai importanti di morbillo e dove purtroppo abbiamo avuto a ottobre dell'anno scorso e a gennaio di quest'anno 2 casi di poliomielite in 2 bambini, e quindi l'UNICEF aveva previsto una campagna di vaccinazione straordinaria per evitare che la polio, che evidentemente sta girando in quel paese, potesse provocare altre vittime. Chiaramente la guerra ha bloccato tutto questo, e non nascondo che questa è una fonte di preoccupazione. Certamente per i nostri bambini vaccinati relativamente, perché dovrebbero essere tutti protetti, ma per i bambini non vaccinati contro la polio in Italia per scelta dei loro genitori, questo potrebbe rappresentare un problema.
Altra notizia su cui poi vogliamo parlare è quella che sta girando proprio in questi giorni, chissà perché è venuta fuori, della famosa origine artificiale del virus. Fa parte della propaganda reciproca che si sta usando in territorio di guerra, accusarsi l'un l'altro di avere diciamo laboratori dove si stiano pensando, studiando, immaginando armi chimiche, o diciamo di averne fatto, essere pronti a farne l'uso. In tutto questo riesce fuori la storia del virus che nasce in laboratorio. Ti risulta che anche questa stia circolando in concomitanza con l'esplosione del conflitto in Ucraina?
Diciamo che è curioso. Io mi sono molto sorpresa del fatto che mentre in tutto il mondo si rilanciavano ben 3 studi che portavano diciamo nuove prove all'ipotesi che il virus si fosse diciamo diffuso a partire dal mercato del pesce di Wuhan, invece alcuni giornali italiani avessero ripreso uno studio che invece è stato diciamo abbastanza contestato dagli esperti, secondo il quale ci sarebbero diciamo un nuovo indizio a partire dalla sequenza del virus che questo sia stato creato artificialmente in laboratorio, uno studio che appunto dicevo non ha molto fondamento. E questo è stato a questo tema mentre in tutto il mondo si diceva il contrario, è stata dedicata una paginata, poi un'altra paginata il giorno dopo, e poi vedo oggi che su un altro fronte si tira in ballo un vecchio coronavirus, il NeoCov, che è studiato fin dal 2013, un parente del virus della MERS, perché un gruppo di ricercatori cinesi ha dimostrato che anche questo, come il nuovo coronavirus, si lega allo stesso recettore, a C2, e quindi potrebbe teoricamente, attraverso una mutazione che è stata introdotta in laboratorio per verificare questa cosa, potrebbe eventualmente un domani estendersi all'uomo. Ma questa è stata raccontata sottolineando il fatto che questi ricercatori cinesi hanno fatto questi studi di modifica del virus che fanno sempre un po' pensare che si giochi col fuoco. Ecco, mi sembra che ci sia sotto una propaganda anticinese. Poi io non so entrare nel merito delle dimensioni politiche, di chi ha interesse in questo momento a screditare la Cina nel momento in cui c'è il conflitto in Ucraina, va al di là delle mie competenze, però diciamo che il messaggio è abbastanza evidente, credo.
Diciamo che questo è accertato, che i gruppi di disinformazione, l'abbiamo toccato anche nella nostra trasmissione precedente, soprattutto quelli che agivano sui social, soprattutto quelli che agivano su Telegram, si sono improvvisamente mutati, gli stessi che facevano quotidiana propaganda Novax, per sintetizzarla, sono quelli che in questo momento portano materiali di confusione rispetto al già confuso e difficile da decifrare conflitto in Ucraina. Ci fermiamo un istante.
Melog
800 24 00 24. Oggi parliamo di Covid, di annessi, connessi, di contaminazioni tra notizie riguardo il Covid e notizie riguardo alla guerra. Ci sono molti terreni di coincidenza. Roberta Villa poco fa ha detto che secondo lei dietro il ritirare fuori studi ormai già sconfessati sull'origine artificiale del virus in dei laboratori cinesi fa parte, diciamo, del discorso generale che si sta muovendo di disinformazione, comprensibile ma da individuare, riguardo alla guerra. In effetti sul gruppo Melog ha parlato, che sono immediati nel fornirmi poi pezzi di appoggio rispetto a quello che si dice, mi arrivano non so quanti messaggi che appaiono nei social sul fatto che in Cina stanno richiudendo intere città, che è riscoppiato il Covid, un'altra sua variante, insomma corrisponde al fatto che, almeno in un periodo già doloroso e faticoso, la confusione impera ancora di più rispetto a quanto poteva essere semplicemente 15 giorni fa. Allora riprendo con Nino Cartabellotta, perché ci eravamo interrotti in prima parte in cui avevamo detto di fare un'analisi di quelli che sono i dati certi rispetto all'andamento del virus. Ecco, vediamo di dirlo, così almeno avremo un punto di appoggio, diciamo, solidificato, consolidato rispetto a quello che stiamo parlando. Nel tuo ultimo rapporto, in sintesi, cosa dici su quello che sta accadendo?
Ma sostanzialmente che dopo 5 settimane di discesa consecutiva dei nuovi casi, praticamente abbiamo visto questo aumento dell'1,5%, che è poco in termini percentuali, però di fatto la discesa si è fermata, e questo è stato confermato anche ieri sera, abbiamo superato i 50.000 casi. Le cause di questo, diciamo, rallentamento della discesa, o speriamo, diciamo, non di inizio di una risalita importante, sono diverse. Da un lato, come ci si è detto, c'è questo rilassamento un po' della popolazione. Dall'altro è verosimile che comincia a essere presente in Italia anche la variante Omicron BA2, che sappiamo è un po' più contagiosa. L'inverno comunque continua, diciamo, a farci stare più al chiuso che all'aperto, dico, in queste settimane. E quell'altro, diciamo, problema che riguarda la verosimile calo della protezione vaccinale nei confronti dell'infezione anche dopo qualche mese da booster potrebbe essere un'altra concausa. Quindi è verosimile che noi adesso dovremmo aspettare una settimana, forse anche due, per capire se si tratta, diciamo, di quello fenomeno che gli esperti chiamano un rimbalzo, diciamo, dei contagi, oppure questo incremento dei casi, speriamo di no, coincida, diciamo, con l'inizio di una risalita, diciamo, più importante. È evidente, questo lo sottolineo per chi ci ascolta, perché dice: ma come aumentano i casi e gli ospedalizzati scendono. Noi dobbiamo sempre tenere conto che l'impatto dei nuovi casi a livello di ospedalizzazione noi la misuriamo dopo 7-10 giorni, quindi la sequenza rimane sempre quella: prima aumenta l'indice RT, poi aumenta la percentuale l'incremento percentuale dei casi, poi aumentano i casi, poi aumentano le ospedalizzate e terapie intensive e poi aumentano i decessi. Quindi quando si verificano queste asincronie temporali sono legate al fatto che noi comunque non abbiamo immediatamente l'incremento dei casi, l'incremento degli ospedalizzati o la riduzione della discesa dei pazienti ospedalizzati. Quindi ci vuole un po' di cautela e soprattutto non identificare questa fine dello stato di emergenza con quella che è la fine della pandemia, perché questo non possiamo deciderlo con quello che è una scadenza di tipo burocratico.
Ecco, da un punto di vista dei numeri, so che non ti piace fare anticipazioni, ma vorrei soltanto capire, è fondata, diciamo, la preoccupazione che un numero importante, anche se non enorme a questo punto, di profughi dall'Ucraina non vaccinati, in condizioni di non vaccinazione, possano incidere poi in maniera potente su quelli che possono essere i contagi nei futuri rapporti?
Ma guarda, se pensiamo, diciamo, a quello che è il rischio individuale delle persone non vaccinate di andare in ospedale, soprattutto gli over 50 che, come sappiamo, sono più a rischio di malattia grave, sicuramente sì. Per quello che riguarda la circolazione del virus nel nostro paese, teniamo conto che noi comunque avremo qualche decina di migliaia di persone, diciamo, difficilmente arriveremo ad avere centinaia di migliaia di profughi nel nostro paese, e in ogni caso si diluiscono, voglio dire, una popolazione di 60 milioni di persone, quindi non credo proprio che rispetto alla circolazione del virus ci possa essere questo impatto, diciamo, dell'arrivo dei profughi dall'Ucraina. Quello che è certo è che comunque le persone non vaccinate rischiano, soprattutto se over 50, come rischiano i nostri over 50 non vaccinati, quindi se hanno la disponibilità e vogliono vaccinarsi, la vaccinazione va offerta, come più disposto anche dal piano di accoglienza del Ministero della Salute.
Stanno ironizzando gli ascoltatori: Nicoletti oggi che parla di Covid tossisce, ha problemi alla gola. Lo dico, non mi piace fare pubblica dimostrazione, perché sto da 10 giorni a casa, perché mi sono preso anch'io il Covid, come può succedere. Ho fatto 3 vaccini, quindi è stato un po' di mal di gola e qualche malessere che ancora si sente, diciamo, nell'ultima coda si sente. Chiedo scusa, tra non parlare e parlare ogni tanto con qualche piccolo problema alla gola, ho preferito la seconda versione. Roberta Villa, approfitto anche delle tue competenze e dei tuoi studi per, se possibile, richiarificare un altro problema. Da come si è cominciato a parlare nuovamente di centrali atomiche a rischio di possibile diffusione di variazione, c'è stato di radiazione, c'è stato l'assalto alle farmacie per prendere le famose pasticche di iodio, come accade ai tempi di Chernobyl. Ecco, su questo è qualcosa da dare per rassicurare che queste pasticche di iodio in questo momento non è proprio la cosa più indispensabile da prendersi?
Allora, faccio mea culpa, perché è stata la mia prima reazione quando ho saputo che si stava combattendo intorno alla centrale. Non sono andata in farmacia, no, ma il mio primo pensiero sì. Poi mi sono informata e ho scoperto che non esistono in commercio, devono essere prodotte per via gallinica dalle farmacie, e che comunque, ho parlato l'altro giorno con un fisico medico, questi prodotti sono già stoccati e a disposizione della Protezione Civile, che ha tutto il tempo di distribuirle nel momento in cui ci fosse un'emergenza, perché non è un farmaco da prendere immediatamente, e stiamo parlando di un incidente a una centrale, nel caso in cui sarebbe comunque già molto protettivo quello semplicemente di chiudersi in casa, evitare per un qualche giorno di consumare prodotti a rischio. Ci sarebbero poi dei provvedimenti sul latte, su altri prodotti della terra e così via. Diversamente da Chernobyl, quando, diciamo, c'è stata una latenza che ha permesso alle nubi radioattive di distribuirsi per l'Europa, qui siamo sul campo, si vedrebbe immediatamente un eventuale incidente. In caso invece di un conflitto, non sono certo le compresse di iodio a cambiare l'esito della situazione.
Sì, in quel caso ci si polverizza, si diventa polvere in pochi istanti, quindi
forse quello no, ma sarebbe ben altro. Volevo aggiungere una cosa, se posso, a quello che dicevi prima tu. Ho sentito che sei a casa con Covid. Tante volte, cioè,
oggi
spesso,
ho fatto il secondo tampone, me lo diranno stasera se ne sono uscito.
Ok, però troppo spesso si pensa alle conseguenze di Covid, all'impatto che ha sulla società, solo in termini di ricoveri, di terapie intensive. Allora, tu fai un lavoro che ti consente di essere comunque produttivo da casa, ma voi immaginate, a parte il malessere che so da persone che avevano tre vaccini, che non è proprio nulla, ma voi pensate all'impatto anche sulla produttività di chi comunque sta male, si riprende, non resta in ospedale, ma comunque starà a casa per queste infezioni. No, che non si pensa ai rischi del long covid, di cui non si parla mai, ma che ormai è assolutamente confermato sia un problema grosso, che riduce poi le capacità in generale di funzionare delle persone in una discreta percentuale di casi, anche pediatrici, e non si pensa al fatto che il fatto di lasciare liberamente circolare il virus senza quei provvedimenti che non limitano più tanto la nostra libertà, come diceva Nino, l'uso della mascherina al chiuso, significa anche favorire la selezione di nuove varianti. Quindi ricordarci che vivremo col virus non vuol dire ignorarlo, ma vuol dire comunque cercare di continuare a ridurre il rischio di contrarre questa malattia.
Ripeto, il rischio comunque sempre dietro l'angolo, perché posso dire onestamente di aver fatto una vita riservatissima, di aver usato sempre tutte le precauzioni, ma evidentemente c'è sempre una possibilità comunque, perché avendo dei figli, avendo una famiglia, frequentando comunque delle persone, può capitare, quindi non è mai escluso al 100% che possa accadere. Ci fermiamo ancora un istante.
Log
800240024. Guardate che se oggi volete chiamare potete chiamare. Adesso siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione, però era aperta la possibilità di partecipare, o evidentemente viene considerato un tema che non è più importante. Intanto ringrazio Gianmarco Ferronato, Riccardo Poli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Volevo fare una domanda a Nino Cartabellotta. Nel tuo ultimo rapporto, quello di ieri, poi vedo comunque accennare alla quarta dose, perché anche questo pare che sia uno dei temi su cui da una parte si fa leva il fatto che saremmo condannati a una perenne dominazione sanitaria, diciamo, e schiavitù sanitaria, dall'altra parte qualcuno dice: ma me la devo fare, non me la devo fare. Al momento qual è lo stato di fatto sulla quarta dose?
Ma al momento noi siamo, come Paese Italia, aderendo a quelle che sono le raccomandazioni dell'EMA, che ha suggerito di somministrare la quarta dose alle persone immunodepresse. Peraltro, diciamo, non è corretto chiamarla quarta dose, perché queste persone, in queste persone la terza dose faceva parte del ciclo primario, quindi comunque si tratta della quarta somministrazione. Si tratta di una platea di poco più di 800.000 persone, e ancora abbiamo somministrato con circa 19.000 quarte dosi, con grandi differenze regionali. Per esempio il Piemonte ha coperto il 15% della platea, la provincia autonoma di Bolzano e la Basilicata sono praticamente ancora zero. L'EMA sostanzialmente nell'ultima conferenza stampa relativa a questo tema, che credo che sia intorno al 18-20 gennaio, ha detto che per la popolazione generale a oggi non ci sono evidenze scientifiche disponibili per effettuare una quarta dose. Quello che si sta monitorando adesso è l'efficacia sulla malattia grave, quindi cercare di capire se dopo l'effettuazione del booster cala la protezione nei confronti della malattia grave, e sembrerebbe, diciamo, che ci sia un lento declino. Però a oggi stabilire chi debba fare questa quarta dose e quando debba farla non ci sono raccomandazioni in merito, ecco, perché le evidenze non sono né in una direzione né nell'altra. Ragionando in termini, diciamo, probabilistici, è evidente che siccome le persone a più elevato rischio di ospedalizzazione sono le persone fragili, le persone anziane, è verosimile, ma non è certo, che le prime a dover riprendere il giro per la quarta dose possono essere queste. Ma ribadisco, a oggi le autorità regolatorie non ci sono pronunciate in merito, e al di là di idee individuali, prima bisogna che ci sia un passaggio o dell'EMA o dell'AIFA, nel caso in cui l'Italia decidesse di andare avanti, diciamo, prima delle raccomandazioni che vengono dall'Europa.
Ma sentiamo Mario da Vicenza, ho chiamato gli ascoltatori, uno chiama, Mario da Vicenza, non so perché Pinco Pallo dica che oggi la trasmissione è sottotono, non è che vi possa dare il frisson di parlarvi delle persone maciullate sotto le macerie, oggi parliamo di una cosa parallela, in piena attenzione e rispetto per quello che sta accadendo. Allora, Mario da Vicenza.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Vi ascolto.
Niente, io ho sotto mano qua la pagina del giornale di Vicenza Online, 11 marzo, dove intervistano il professor Palù, che è il presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana Farmaci, no? Il quale dice, tra virgolette, il virus non è naturale. Allora io mi chiedo, lei prima con la signora là parlava che ormai sono dati certi che è partito dal mercato del pesce di Wuhan. Ma è questo,
no,
signore qua che è
certi,
ai vertici del sistema sanitario italiano.
Sì, sì, certo, sì, certo, sì, sì, sì.
Confrontarsi con altri che la pensano diversamente e non buttare notizie così a craccio, no? Tanto per alimentare. Vabbè.
E quindi la sua deduzione rispetto a quello che stiamo facendo.
Va benissimo tutto. Il problema è che questo signore qua è la massima autorità italiana su queste cose, no? E perché non interpellarlo, visto che ha espresso una posizione difforme da quella che si sentiva prima lì da lei in studio, o no?
Ah, bene, allora Roberta Villa, spieghiamo a Mario da Vicenza perché non è fondamentale che adesso chiami Palù perché mi dica la sua posizione controcorrente, mi sembra che è una persona che tutto possa lamentarsi meno che di essere censurato. Tu dici una cosa molto, molto evidente all'inizio del tuo libro, rendete conto che la scienza non è una certezza matematica, quella è un'altra cosa, la scienza si sovrascrive continuamente secondo l'analisi e il confronto fra gli scienziati.
Sì, ma quel punto fondamentale, e ringrazio l'ascoltatore perché è una cosa che veramente non ripetiamo mai abbastanza in questo paese, è che quello che conta non sono i pareri delle persone, anche i pareri autorevoli di un premio Nobel, abbiamo visto cosa diceva Montagnier. Il punto è, bisogna mettere sul piatto lo studio citato dal professor Palù e gli altri studi citati da Science, da Nature, da tutti quelli che nel mondo hanno ritenuto gli altri studi molto più affidabili e degni di attenzione. Quindi una cosa è questa, cioè quello che decide cosa è più o meno probabile nella scienza sono i dati, la serietà, la validità, il rigore dei dati e non l'autorevolezza delle persone. La seconda cosa è che secondo me in Italia, ma questo naturalmente non mi riferisco al professor Palù, ma faccio un discorso in generale, c'è un po' questa idea che lo scienziato sia sempre puro, senza macchie, non solo onnisciente, quindi che conosca anche di materie che non sono le sue.
Soprattutto non possa mai dire cazzate, ogni tanto capita a chiunque, qualunque essere umano, onestamente.
Ma anche che non abbiano nessun interesse. In realtà gli scienziati hanno degli interessi leciti, degli interessi riguardo al loro tipo di lavoro, degli interessi meno etici, hanno dei sensi di identità e di appartenenza politico-culturale come tutti gli altri. Quindi la singola opinione può essere alterata da tante cose come la singola opinione di ciascuno di noi. Noi dobbiamo guardare ai numeri, ai dati, a quello che emerge dagli studi scientifici verificati da più laboratori diversi.
Soprattutto la cosa importante è che non cadiamo nella trappola di ricreare le squadre. Qualcuno già mi scrive il professor Palù come Montagnier, quindi improvvisamente una persona che dice una cosa e poi se la vedranno nell'ambito della comunità scientifica, se la discuteranno fra di loro, non entro in merito se abbia detto cose giuste o non giuste, esatte o inesatte, non sono io che devo giudicarlo, ma chi ha gli strumenti comunque per aprire un dibattito su una tesi o su un'ipotesi, ecco. Ma questo non significa che improvvisamente nell'elenco dei perseguitati ci deve andare anche il professor Palù, assolutamente, e non c'entra assolutamente che dire o non dire, raccontare o non raccontare, dare voce o non dare voce, significhi un'appartenenza ideologica, politica, di Weltanschauung, di posizionamento esistenziale. Non è così, se no si fanno quei dibattiti, come si vede spesso in televisione, in cui ci sono 20 ospiti che si parlano uno sull'altro e nessuno capisce cosa vogliono dire. Allora io, intanto ringraziando Roberto Cartabellotta e Roberta Villa, devo dire ancora una volta, se posso, consiglio di guardarsi questo libro Dottore, ma è vero che Roberta Villa ha scritto, dove tutte le cose che ci siamo dette, abbiamo sintetizzato questa mattina, sono espresse in maniera molto chiara, soprattutto regalatelo alle persone che sembrano molto informate, vi dicono sì, ma tu non pensi che, non dici che, non hai letto che, non hai visto che, come i messaggi che mi stanno arrivando adesso, dove arrivano notizie sconvolgenti sul Covid in Cina. Ci sentiamo lunedì.